State ascoltando Vedo Brutto Extra. Bentornati di nuovo a un entusiasmante appuntamento con Vedo Brutto Extra. Entusiasmante perché ancora una volta tocca a me portare a casa la pagnotta e fare questo episodio extra in solitudine, senza Giulia Berillo, che nel frattempo si sta girando le pollice. Allora, di che cosa andiamo a parlare in questo extra? Lo avete visto già nel titolo, andiamo a parlare di Thor Love and Thunder, l'ultimo film uscito del Marvel Cinematic Universe. Come al solito diamo un po' di coordinate. Questo film è il 29esimo dell'MCU, come protagonista sempre Chris Hemsworth nei panni di Thor, il dio del tuono. L'antagonista è interpretato da un ottimo Christian Bale, e a proposito di ottimo Christian Bale, vi prego, basta. Ok, lo abbiamo capito. Christian Bale è un bravo attore, non ce la facciamo più. Quanti chili ha perso per fare questo ruolo? Sti cazzi, cioè non è importante. Christian Bale è uno che dimagrisce e ingrassa a seconda del ruolo. Vabbè, ok, va bene, saranno tipo 30 anni che lo fa, basta, passiamo oltre. Poi, chi c'è? Tessa Thompson, Taika Waititi, che oltre a interpretare il personaggio Korg, quindi l'uomo fatto di roccia, l'essere fatto di roccia, e anche il regista stesso del film, Russell Crowe e Natalie Portman. Cinematograficamente questo è il sequel di Thor Ragnarok del 2017, quindi il terzo film incentrato sulla figura di Thor. Temporalmente diciamo che la narrazione parte subito dopo gli eventi di Avengers Endgame, quindi troviamo un Thor in sovrappeso e accompagnato da quei squinternati dei Guardiani della Galassia. Molto brevemente, se me lo state chiedendo, questo film l'hai visto? Sì, tipo l'altro giorno. Ti è piaciuto? Sì, devo dire sì. Considerate che io l'ho visto all'ultimo spettacolo, alle 22, ma ormai lo sappiamo che le sale targate UC Cinemas mettono tipo 47 minuti di pubblicità, quindi insomma saranno state le 10:30 quando è iniziato il film. La durata è di 119 minuti e devo dire che non ho barcollato neanche un secondo, quindi devo dire film approvato, ci piace. Parliamo molto brevemente della trama, senza fare spoiler, ovviamente. Abbiamo un cattivo, Christian Bale, il suo ghost, quindi la motivazione che c'è dietro il suo diventare cattivo viene spiegata tipo subito, è la prima scena del film, anzi la prima sequenza del film. Fatto sta che alla fine l'obiettivo di questo cattivo è uccidere tutti gli dei. Dall'altra parte abbiamo Thor, che è stato un po' con i Guardiani della Galassia, ha combattuto insieme a loro, ha salvato un bel po' di popolazioni afflitte da diversi invasori. A un certo punto questo benedetto Thor, che è diventato tipo una branda, infatti lo stesso Chris Hemsworth ha detto che è stato difficilissimo prepararsi per questo film, perché è diventato tipo un brandone, cioè praticamente c'ha un braccio che è grosso quanto il mio bacino, beato lui. E a un certo punto questo beneamato Thor riceve un segnale di soccorso da parte di una sua amica chiamata Sif. E quindi lui con grande prontezza arriva sul luogo e sta benedetta Sif, ferita praticamente quasi mortalmente, lo avverte perché c'è questo cattivo che va in giro a cercare di uccidere tutti gli dei, e il suo prossimo obiettivo sarà proprio New Asgard, ovvero quella cittadina dove si sono rifugiati tutti gli abitanti di Asgard dopo che quest'ultima è venuta distrutta dopo gli eventi di Thor Ragnarok. Sinceramente più di questo non mi sento di dirvi, se non altro che c'è la presenza di Natalie Portman, che diventa la nuova Thor, lo vediamo dal trailer, quindi non è nulla di spoilerato, quindi i Thor saranno due, da una parte abbiamo Chris, dall'altra abbiamo Natalie, e dobbiamo sapere che i due sono stati insieme nei primi film di Thor e che Thor c'è rimasto un po' sotto. Lo vediamo anche in Endgame, che mezzo depresso ricorda appunto la storia d'amore con la dottoressa Jane Foster, per l'appunto interpretata da Natalie Portman. Fermiamoci qui. Allora, io prima di registrare sono andato un po' navigando sull'internet a vedere un po' di recensioni, ma anche di articoli. Cioè, che cosa si dice nel mondo di questo Thor Love and Thunder? Essenzialmente quello che ha colpito la mia attenzione sono due cose. La prima è che è molto probabile che questo film venga censurato in Cina per alcuni temi LGBTQ+. Questo perché all'interno di questa narrazione ci sono due personaggi in particolare, ovvero la Valchiria e Korg, che sono per l'appunto riconducibili alla comunità LGBTQ+. Quindi, grazie a Dio, in questo caso non è tanto la reazione del pubblico che va a inficiare sulla riuscita di questo film, anzi il pubblico ne è rimasto molto contento di questa scelta da parte di Taika Waititi, perché insomma si stava aspettando da un po' di tempo lo sdoganamento di certi temi anche sui film dedicati ai supereroi, bensì questa volta viene dall'esterno. E che esterno? Perché viene proprio appunto dalla Cina. Questo fantastico paese ancora non ha concesso il visto perché il film possa essere distribuito all'interno delle sale nazionali. La stessa cosa, tra l'altro, per ragioni abbastanza simili, era successa con Lightyear, l'ultimo film della Pixar, dove appunto c'è un bacio fra due donne, ritenuto appunto forse troppo estremo per paesi come la Cina. Andiamo a vedere effettivamente i due personaggi. Da una parte abbiamo Valkyria, interpretata da Tessa Thompson, che già in altri film, diciamo che c'erano delle allusioni alla sua bisessualità. In questo film in particolare ci sono tre episodi che mettono ancora di più in risalto questo suo aspetto. Prima di tutto, lei in lingua originale si fa chiamare King Valkyria, ok? Quindi utilizzando il maschile. Successivamente diciamo che sembra quasi entrare in competizione con Thor nella riconquista della adorabile Natalie Portman, tant'è vero che uno scambio di battute è ascolta Thor, noi siamo nella stessa squadra, al che il dio del trono le risponde ma scusami, quale squadra? E lei: la squadra Jane, quindi nel senso siamo in competizione, bello, anche se poi non succede nulla. Invece l'essere fatto di roccia, ovvero Korg, racconta come nascono i Korghini. Non so come si chiama, ragazzi, io tutte le nomenclature di ogni tipo di alieno io non le conosco, quindi prendete con le pinze quello che sto per dire. Allora, c'è questo aiutante di Thor, no? Sembra quasi una spalla comica, che praticamente è un essere tutto muscoloso fatto di roccia, ok? Si chiama Korg e in questo film racconta come nascono i piccoli esemplari della sua specie, ovvero due uomini di roccia si tengono la mano per circa un mese sopra una pozza di lava, ok? E in questo film, tra l'altro, è molto simpatico perché poi effettivamente una scena si vede dove appunto Korg e un altro essere di roccia di nome Dwayne si tengono la mano e per poi dare alla luce il pargolo roccioso. E oltre a questo c'è anche all'inizio proprio, e la vediamo anche nel trailer, questa scena dove Chris Pratt, quindi Star-Lord, il capo dei Guardiani della Galassia, lascia Thor con una frase, ovvero: quando ti trovi in difficoltà non ti resta che guardare negli occhi le persone che ami. Sentita quella frase, Thor piano piano si mette sulla traiettoria dello sguardo di Chris Pratt dicendo ok, amiamoci. E poi diciamo che vabbè, la situazione viene sbrogliata con un vabbè dai, no, ti stavo guardando semplicemente. Quindi forse anche Thor ha, diciamo, come dire, un fondo di bisessualità che poi non è sviluppata. Comunque l'hanno piazzata lì. Ma la cosa più importante di questo tema è un'altra. Noi non possiamo stare a dire ah beh, ma comunque cinesi. Questa è la solita cosa, no? È la solita tematica. Cioè non possiamo pretendere che un altro paese si allinei sulla cultura di un altro, che tra l'altro sta dall'altra parte del pianeta. Non lo possiamo pretendere, ragazzi. Cioè la Cina ha la sua storia, i paesi occidentali hanno la propria storia. Purtroppo le due strade stanno diventando sempre più divergenti, quindi non ci vedo nulla di male nella censura dal loro punto di vista. Poi è ovvio che ognuno fa le sue considerazioni, però non è che possiamo dire però i cinesi sono retrogradi. No, i cinesi hanno la loro cultura e in quanto tale la rispettano. Il punto fondamentale qual è? È che gli ultimi 7 film prodotti dalla Marvel non sono stati diffusi in Cina, ovviamente per ragioni differenti, però già sono 7 film non usciti in Cina. Ovvero c'è Black Widow, che rappresenta in maniera alquanto scomoda il comunismo, Shang-Chi per alcune dichiarazioni dell'attore protagonista in favore di Hong Kong, Eternals a causa della regista scelta, ovvero Chloe Zhao, e così anche l'ultimo Doctor Strange, anche quello non passato. E il punto fondamentale qual è? È che il mercato cinese è molto importante per gli americani, per il successo di un film americano, e quindi in precedenza che cosa facevano? Tagliavano le scene che potevano potevano risultare compromettenti per le sale cinematografiche cinesi. Ma ora, finalmente, oppure anche no, semplicemente di fatto, la Marvel ha deciso di sbattersene i coglioni e non tagliare le scene e quindi non distribuire i propri film all'interno del mercato cinese. Questo, ragazzi, è un bel problema, perché vuol dire che una grossa fetta di incassi non entrerà nelle tasche dell'industria americana. E questo potrebbe portare a diversi scenari, come l'indebolimento della potenza di mercato dell'America, ma anche la portata a compimento dell'ascesa del mercato orientale. Soprattutto cinese, che ragazzi, attenzione, che con Alibaba, che ormai è finita dietro anche le produzioni cinematografiche, stiamo attenti perché il mercato cinese potrebbe diventare la nuova America. E invece c'è un altro punto fondamentale che si critica oppure semplicemente si giudica all'interno dell'internet, ovvero che ormai, andando avanti nel corso del tempo, tutto quello che riguarda il mondo Marvel, quindi parliamo del Marvel Cinematic Universe, comprensivo di film e serie TV, sia un po' ormai autoreferenziale, nel senso che io per andare a vedere un film della Marvel oppure per vedere una serie della Marvel devo aver visto tutto quello che c'è prima, film, serie TV, episodi speciali, tutto, perché all'interno di ogni film c'è un rimando a un qualcosa di precedente. Allora, io parlo da una posizione privilegiata perché ho avuto il tempo e come dire la cazzimma di vedere tutto del Marvel Cinematic Universe e non vi nascondo, anche recuperando, non ho seguito la saga sin dall'inizio, seguendola in base alle uscite cinematografiche, quindi in contemporanea, ma come dire, ho voluto farmi il culo e distruggermi gli occhi e perdere molte ore di sonno per mettermi a paro in contemporanea all'uscita di Avengers Infinity War. Quindi, allora, qual è il punto? È che noi non possiamo, ovviamente, pretendere che tutti abbiano visto tutto del Marvel Cinematic Universe, perché ormai, appunto, Thor Love and Thunder, l'abbiamo detto, è il 29esimo film, tralasciando anche le serie TV, quindi ormai sta diventando una saga, secondo me, possibilmente è la saga che non finirà mai, perché a un certo punto anche i film su James Bond finiranno, no? Però quello che hanno messo in piedi, quello che hanno creato, è qualcosa di veramente eccezionale. Il punto qui qual è? È che, essendo appunto arrivati a tale livello, i registi che intraprendono la direzione di determinati film non spendono più del tempo all'interno della struttura per presentare i personaggi, ok? Perché ormai, per chi segue la saga, sono diventati lapalissiani, cioè chiari come le proprie tasche. Ormai conosciamo vita, morte e miracoli di qualsiasi personaggio del Marvel Cinematic Universe. E quindi quella porzione di struttura che servirebbe a montare il setting, quindi a presentare i personaggi, ovviamente non viene più sviluppato. E quindi di conseguenza chi va a vedere quel determinato film senza aver visto nulla prima, diciamo che è possibile che non capisca un cazzo. Quindi ormai questi film sono diventati, come dire, dei grossi centri commerciali o dei grossi negozi dove mettere appunto in vetrina i personaggi, un po' come delle maschere della commedia dell'arte, cioè nel senso sono archetipi, ormai sono diventati archetipi di personaggi che appunto vengono messi in scena soltanto per il motivo di essere. Cioè noi mettiamo Thor, che tra l'altro Thor è uno che ha subito una delle più grandi trasformazioni all'interno di questo mondo, però ormai anche lui nella sua nuova veste di cazzone, chiamiamolo con il proprio nome, ormai è un personaggio che ha poco da sviluppare, quindi sono delle trame che sono trascinate da eventi esterni. Effettivamente non c'è una vera e propria elaborazione di un qualcosa, non c'è un cambiamento. A Thor, ragazzi, gliene succedono di tutti i colori, cioè gli muore la madre, gli muore il padre, gli muore il fratello e mi fermo qui, però lui è sempre lui, cioè non c'è un cambiamento, non c'è un, che ne so, magari Thor poteva diventare cattivo, che ne so. Però il punto qual è? È che Thor Love and Thunder è un'americanata in senso stretto, nel senso che noi siamo lì in sala per divertirci. E divertirci che cosa vuol dire? Non vuol dire soltanto essere ammaliati dalla grande potenza in termini di effetti speciali, che ormai, vabbè, voglio dire, neanche stiamo a sottolinearla. No, siamo qui proprio per divertirci, per ridere, perché a parte, vabbè, c'è sempre di fondo quel mood Disney che governa ormai anche il mondo dei supereroi. E poi ragazzi, Taika Waititi è uno dei più forti registi, o meglio narratori, o meglio, come dire, improntatori di stile, ok? Mettiamo Wes Anderson, no? Wes Anderson sì, è un regista, però è un improntatore di stile, nel senso che qualsiasi cosa prende, lo plasma a sua immagine e somiglianza. Stessa cosa fa Taika Waititi. Di conseguenza la domanda è: perché un tipo o una tipa o un non binario, e Giulia sarà contentissima di questa cosa, ma vaffanculo. Comunque, perché questa persona dovrebbe privarsi magari di un buon film come è Thor Love and Thunder soltanto perché non ha visto tutto quello che è arrivato prima, tutto quello che c'è nella prima, seconda generazione e non so manco a che generazione stiamo di film? La domanda qui è fondamentale, perché questi continueranno, forse per altri 50 anni, cioè fino a che il cinema non finirà, non morirà completamente, fino a che gli esseri umani non verranno estinti a causa del continuo surriscaldamento globale. Quindi qual è la soluzione? Secondo voi? Potete tranquillamente scriverlo sul canale Telegram o comunque anche commentare su Instagram, inviateci anche un messaggio in privato, fate quello che volete, però fatecelo sapere. Secondo voi quale può essere la soluzione? Vediamo un po' quali possono essere i possibili scenari. Fare film a sé stanti? Indipendenti? Autosufficienti? Ok, va bene, però allora tutta l'impresa che è venuta fino adesso la buttiamo al cesso? Cioè voglio dire, abbiamo creato da quant'è? Dal 2008 credo. Credo che il primo Iron Man fosse 2008, cioè voglio dire, ormai sono quasi 20 anni che va avanti sta storia, mo la distruggiamo. Ripensiamoci. Quindi... fare tipo un riassunto a inizio film? Cioè tipo come se fosse una serie nelle puntate precedenti? Questo non è male, questo non è male. Vi piacerebbe questa cosa? Perché io non la trovo così malaccio. Ok, sicuramente non ti potrà dare la profondità di sviluppo che ogni film ti ha dato e sti gran coglioni. Però comunque è qualcosa. Bene, detto questo, che cosa vi posso dire? Avete visto tutti i film della Marvel? Andatevi a vedere Thor. Non li avete visti? Andatevi a vedere Thor. Comunque. Perché è un bel film. Bene, ora sono pronto a ricevere tutti gli insulti dei professorini che dicono no, una merda. Vabbè ragazzi, sapete che c'è, io cioè mi sono visto i film d'autore all'università, io non ce la faccio più, mi voglio divertire, io voglio intrattenere al cinema, cioè già è tanto che ci vado al cinema, perché adesso l'hanno tolte, però fino adesso le mascherine, il parcheggio, i 10 euro che comunque devo spendere e che sti gran coglioni, no? Quindi voglio divertirmi. E pensare che io ero il primo che criticava questo tipo di ragionamento, no? Oh no, la serie, mi voglio andare a vedere Vacanze di Natale. No, allora io quello no. Però comunque quelli della Marvel sì, ma sicuramente, ma senza ombra di dubbio. Detto questo, ci sentiamo ragazzi domani con una recensione di un film cult, altro che Thor Love and Thunder e altro che Marvel Cinematic Universe. Ragazzi, io lo dico, qui mi rovino, domani recensiamo il capolavoro Selvaggi di Carlo Vanzina. Ragazzi, preparatevi perché io e Giulia ci siamo veramente divertiti a registrare quell'episodio e oddio, non ce la faccio più, l'extra mi dà veramente il mal di gola, quindi vi devo salutare. Ragazzi, vado a prendermi un Froben di là, mi vado a spruzzare in gola perché non ce la faccio più. Scrivetemi su Telegram, rimedi per la gola, grazie.